My dear brothers and sisters, this wonderful time of year, Christmas time, invites feelings of tenderness, joy, and love. And as any parent will attest, similar feelings typically attend the birth of each newborn child. Of course, Christ's birth was unlike any other. The precious details, the journey to Bethlehem, an overcrowded inn,
Volata l'umile mangiatoia, l'apparizione di una nuova stella. I pastori che stavano nei campi e gli angeli rendono la sua nascita una storia straordinaria. Eppure la storia della nascita del Salvatore descrive solo una parte del perché sentiamo lo Spirito durante il periodo natalizio. A Natale non si celebra solo il come Gesù venne nel mondo, ma anche la conoscenza di chi Lui sia, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e il perché della sua venuta. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato: poiché egli è venuto sulla terra, possiamo provare gioia e felicità e avremo pace ogni giorno dell'anno. Poiché egli è venuto, la nostra esistenza terrena ha un senso. Questo senso diventa più chiaro quando consideriamo la pienezza della storia natalizia. Come spiegò il presidente Gordon B. Hinckley, non ci sarebbe alcun Natale se non vi fosse stata una Pasqua. Il bambino Gesù di Betlemme non sarebbe stato altro che un bambino qualsiasi senza essere il Cristo Redentore del Getsemani e del Calvario e il trionfatore nella risurrezione. La nascita di Gesù a Betlemme non è l'inizio della storia e il Calvario non ne è la fine. Le scritture insegnano che egli nel principio era con Dio, nel concilio preterreno tenuto nei cieli. Anche noi eravamo lì, dove lo conoscevamo come Geova, il primogenito del nostro Padre Eterno. Apprendemmo che egli avrebbe rivestito il ruolo centrale di creatore e redentore del mondo. Gridammo di gioia quando accettammo il grande piano di felicità del nostro Padre, sebbene ve ne fossero alcuni che si ribellarono contro il piano di Dio. Noi siamo tra coloro che risposero alla propria fede in Gesù Cristo. Accettammo di nostra volontà i rischi della mortalità perché eravamo certi che Gesù avrebbe compiuto la volontà del Padre, secondo cui per suo tramite noi saremmo stati salvati. Qui sulla terra il ricordo della nostra vita precedente è coperta da un velo di dimenticanza. Il nostro scopo nel venire sulla terra era di imparare a camminare per fede e non per visione. Per rafforzare quella fede, Dio mandò dei profeti che previdero e predissero la venuta del Messia promesso. Uno di questi profeti fu Nefi, che vide in visione un albero che era straordinariamente bello e bianco. Quando chiese di conoscere l'interpretazione della sua visione, gli vennero mostrate la città di Nazareth e Maria, una vergine che era eccezionalmente bella e leggiadra. Poi l'angelo che accompagnava Nefi gli pose questa domanda molto profonda: conosci tu la condiscendenza di Dio? In altre parole, capisci perché Dio stesso verrà nel mondo? Per quale ragione scenderà al di sotto di tutte le cose? La risposta di Nefi fu piuttosto incerta. So che egli ama i suoi figlioli, non di meno non conosco il significato di tutte le cose. Allora l'angelo disse: la vergine che vedi è la madre del figlio di Dio. Nefi vide Maria che teneva un bambino tra le braccia e l'angelo gridò con gioia: ecco l'agnello di Dio, proprio il figlio del Padre Eterno. D'un tratto il significato dell'albero e la ragione per la quale celebriamo la nascita di Cristo divennero chiari a Nefi. Egli disse: sì, l'amore di Dio che si diffonde nel cuore dei figlioli degli uomini. Pertanto è la più desiderabile di tutte le cose. Sì, l'angelo aggiunse, è la più gioiosa per l'anima. Finalmente, quasi 600 anni dopo la visione di Nefi, il giorno lungamente atteso e profetizzato arrivò. Gesù attraversò il velo ed entrò nel mondo come un bambino indifeso. Eppure un bambino diverso da qualunque altro. Il figlio primogenito di Dio nello spirito divenne il suo unigenito nella carne. Questo bambino, nato nelle circostanze più umili, avrebbe portato sulle sue spalle la salvezza della famiglia eterna di Dio. Veramente, quella notte, le speranze d'ogni cuor confluirono in quella piccola città di Betlemme. Ma la storia ovviamente non finisce qui. Per quanto miracolosa fosse stata la nascita del Salvatore, dei miracoli ancora più grandi stavano per avvenire. Sappiamo molto poco dei primi anni della vita di Gesù. È scritto che egli cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. A 12 anni il suo chiaro desiderio era di trovarsi nella casa del padre suo, dove avrebbe imparato a compiere il comandamento che il padre gli aveva dato di rendere manifesto, il grande e meraviglioso amore che egli nutre per i suoi figli. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il comandamento dato dal Padre era di andare attorno facendo del bene, compiendo opere caratterizzate dalla compassione, come guarire gli infermi, risuscitare i morti, far sì che gli storpi camminino, i ciechi ottengano la vista e i sordi sentano. Il comandamento dati dal Padre era di aprire gli occhi della nostra fede, stimolare le nostre facoltà spirituali e guarire il nostro dolore, il nostro orgoglio, la nostra malattia e i nostri peccati. Era di soccorrerci nelle nostre infermità. Per compiere ciò, Gesù soffrì volontariamente dolore, rifiuto, afflizioni e tentazioni di ogni specie. Il comandamento dato dal Padre era di aiutarci a adempiere dal nostro scopo sulla terra, così che i suoi figli nel suo regno ritornino ancora. In altre parole, il comandamento dato dal Padre era ed è fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Infine, la pienezza della storia natalizia culmina con gli ultimi tre giorni di vita del Salvatore. In quel periodo cruciale, il Salvatore andò dal giardino del Getsemani alla croce del Calvario e da lì alla tomba nel giardino. Come l'anziano Jeffrey Holland ha insegnato, l'impatto e l'efficacia di quel momento avrebbe avuto effetto dall'inizio dei tempi e per tutta l'eternità. Portando sulle spalle il destino di ogni anima umana, Gesù entrò nel giardino del Getsemani fondamentalmente solo. Dopodiché seguirono gli interrogatori, la flagellazione e infine una morte tormentosa sulla croce. Allora, con la stessa umiltà e sottomissione con la quale all'inizio aveva dichiarato «Eccomi, manda me», disse «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». La terra gemette, i suoi amici piansero e le tenebre coprirono il paese. Il Salvatore andò nel mondo degli spiriti, dove una innumerevole compagnia di spiriti dei giusti, anime rette che erano morte, attendeva la sua venuta. In una straordinaria somiglianza con ciò che era accaduto all'inizio dei tempi, i figli e le figlie di Dio gridarono di gioia e si inginocchiarono per adorare il loro liberatore. Ben presto arrivò il tempo in cui il Salvatore avrebbe ripreso il suo corpo fisico e avrebbe completato la sua vittoria sulla sua morte. Di buon'ora, in una mattina di primavera, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena andò alla sua tomba e la trovò vuota. Lei fu la prima ad udire la sua voce e vedere il suo adorato volto. Più tardi Gesù apparve ai suoi apostoli, invitandoli a osservare le sue mani e i suoi piedi. Disse loro, palpatemi e guardate, per persuaderli che era realmente lui, che il loro Redentore veramente viveva ancora. Questo è il buon annunzio di una grande allegrezza che celebriamo a Natale. Non solo il fatto che Cristo è nato, ma che è vissuto tra noi, che risorse e che al fin noi redenti siamo. Noi gioiamo perché la confusione e il trambusto di questo mondo possono essere messi a tacere dalla promessa che ci è stata fatta all'inizio di tutto. Una promessa adempiuta tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Per questa ragione la storia del Natale non è completa senza la storia della Pasqua. Fu il sacrificio espiatorio del Salvatore che rese santa quella notte a Betlem. Fu il suo dono della redenzione che ci fece gridare di gioia nel mondo preterreno. Fu questo il dono che guarisse la nostra infermità, che ci restituisce la vista e che asciuga in lacrima. La luce che amiamo a Natale proviene dalla luce del mondo, Gesù Cristo. La storia che abbiamo a cuore a Natale ci parla del piano di felicità del nostro Padre, reso possibile da Cristo. Il dono che rende sacro il periodo natalizio è quello della sua stessa vita, che Egli diede affinché noi potessimo avere vita eterna. possiamo noi ricevere questo dono e condividere il suo amore e il suo Vangelo con tutto il mondo, specialmente durante questo meraviglioso periodo dell'anno. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.